lo anticipavamo nel corso del sommario, ci prendiamo il tempo necessario per raccontare un'opera, direi quasi epica, nel lavoro di traduzione. Ci spostiamo idealmente molto, molto nel passato, in un'area molto importante per la cultura greca, ma che frequentemente non attribuiamo alla cultura greca, vale a dire l'ampio bacino di culture del Mar Nero. Però io voglio subito ringraziare, perché nei nostri studi, il professor Alessandro Stroppa. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di Cassio Dione, Storia Romana, volume 9, sono i libri dal 33esimo al...
Questo volume sono dal 73 all'80.
Dal 73 all'80 è un'opera immensa, ma adesso entreremo poi nel dettaglio. La pubblica la Biblioteca Universale Rizzoli. Alessandro Stroppa è stato professore incaricato di lingua greca a teologia a Lugano, attualmente insegna greco e latino al liceo di Lugano e al liceo di Mendrisio. E quello di domani, 18, liceo 1 di Lugano, è un appuntamento imperdibile per gli amanti dei classici e della storia antica. Si propone infatti al pubblico, a partire dalle 18, la presentazione dell'ultimo volume, il 9, della Storia Romana, dicevamo, di Cassio Dione, storico vissuto tra il 155 e il 235 d.C. E fu console Dione, governatore e soprattutto senatore in una regione dell'Asia Minore che si affacciava sul Bosforo, chiamata Nicea in Bitinia. Il greco era la lingua della sua provincia natale e per questo la utilizzò per presentare la storia di Roma a un pubblico di cultura ellenistica, anche se lui fu, lo ricordiamo, un cittadino romano a tutti gli effetti. È un'opera enorme. Vogliamo, professor Stroppa, però partire proprio dalla particolarità, dove nascono questi libri e qual è la loro storia, diciamolo in sintesi.
Dunque, l'opera nasce nell'epoca della dinastia dei Severi, quindi, come giustamente diceva, sul fare del III secolo d.C., per intenderci, per ricordare un nome importante sotto un imperatore come Caracalla, evocatissimo e celebratissimo. L'opera nasce con l'intento, il chiaro intento, di fornire un parallelo alla grande opera di Tito Livio, Ab Urbe Condita, e di fornirne sostanzialmente una versione greca per il pubblico greco. E va ricordato che in questo periodo dell'impero romano la lingua greca era la lingua della comunicazione globale, come lo intenderemo oggi, e quindi raggiungeva soprattutto i lettori del pubblico della pars orientalis dell'impero. L'idea era quella di partire addirittura dai tempi mitici, cioè dallo sbarco di Enea nel Lazio, quindi una storia mitica non reale, mitizzata, fino ai tempi contemporanei, cioè fino all'imperatore Alessandro Severo, la giovane speranza per Dione Cassio, che cede il potere nel 235, naturalmente sotto l'ennesima congiura di un troncone dell'esercito impazzito che si è ribellato al potere di Roma. E questi ultimi libri, nell'opera di Dione grandissima importanza viene data ai libri centrali di Giulio Cesare, il periodo delle guerre civili e l'avvento del principato con il primo imperatore che è Augusto, quindi parliamo del 27 a.C., e da questo punto in poi l'opera diventa una vera e propria Kaisergeschichte, cioè una storia per imperatori, per dinastie, e condiziona poi fondamentalmente anche lo studio della storia moderna, no? L'idea che si sono succedute tutta una serie di dinastie i cui imperatori principali poi hanno in qualche modo catalizzato l'attenzione dei lettori.
E modellato anche
modellato
le istituzioni, ovviamente. Che tipo di storico è Dione Cassio?
Dunque, è uno storico. Dunque, gli storici di oggi ricordano essenzialmente che il modello è quello di Tucidide, cioè il padre della storiografia antica e in un qualche modo anche moderna. In realtà scrive in un periodo molto 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 più tardo, cioè tra Tucidide e Dione c'è uno scarto di circa 6 secoli e mezzo. e quindi è anche un po' impietoso il confronto tra la purezza del greco dei classici e il greco in cui si esprime Dione Cassio, che è comunque, o Cassio Dione, perché poi il nome può essere sempre invertito. E quindi è un modello teso a produrre una narrativa ampia, generosa, ma che non ha delle velleità di carattere artistico eccessive.
Lei come si è avvicinato a questa opera? Quali aspetti del lavoro l'hanno catturata maggiormente?
Dunque, io in verità mi sono avvicinato all'opera quasi per passatempo. Dopo la laurea ero beatamente disoccupato e mi sono messo a leggere dei libri che avevo in qualche modo già visto, tradotto durante lo studio della tesi di laurea. E quando a un certo punto ho saputo che Rizzoli stava cercando un subentrante al vecchio traduttore, il professor Giuseppe Norcio ha tradotto fino al libro 51. Ho partecipato facendo un provino e mi hanno praticamente ingaggiato. Per me all'inizio aveva più che altro un valore di esercizio e poi ho scoperto un'avventura straordinaria che ormai dura da anni.
E questa avventura poi come si è caratterizzata? Perché poi adesso finalmente abbiamo, tra l'altro l'opera non si conclude qui, prosegue con un viaggio a ritroso nei libri.
Con un viaggio a ritroso, con i frammenti dei primi 35 che non erano mai stati considerati dal progetto originale e che ora per completezza si è deciso di voler pubblicare. L'idea in sé poi nasce anche da una raccolta, un po' di una sfida, perché non esiste una traduzione italiana. O meglio, l'ultima è del 1792, a cura di Giovanni Viviani, venne pubblicata a Milano, di un testo greco che però non è completo, è comunque una traduzione che risente ancora tantissimo dell'impostazione di quei tempi. L'idea poi dell'editore era quella di accompagnare la narrazione, la traduzione, quindi l'accessibilità per un pubblico contemporaneo, con un commento storico che desse anche la possibilità di capire maggiormente gli eventi narrati, suggerendo anche magari aspetti più banali per gli studiosi, ma fondamentali magari per il lettore curioso che si vuole accostare a questo tipo di lettura.
Ecco, a chi parla questo volume, nello specifico la storia romana con questo nono volume e quelli che seguiranno?
Dunque, diciamo che sono in prima battuta sono i contemporanei dell'autore stesso, che però, come tutti gli storici antichi, aveva un'idea molto precisa della storia, che dovesse essere comunque uno strumento, come diceva Tucidide, un possesso perenne, cioè lasciare una traccia profonda nella memoria dell'umanità, raccontando i meccanismi della politica e che hanno reso grande e al tempo stesso anche misera una potenza. Quindi di conseguenza diciamo che il lettore moderno ha la possibilità di rileggere questa storia non solo con lo spirito della curiosità di chi vuole conoscere un po' il passato, ma anche chi vede in certi meccanismi della storia una sorta di ritorno mai uguale, ma per certi aspetti simili.
Allora, ci interrompiamo per davvero pochissimi minuti, 2 minuti e poco più, lo facciamo con Caetano Veloso. Torniamo subito dopo a parlare con il professor Alessandro Stroppa, che ci ha portato in studio questa storia romana, il nono volume di Cassio Dione pubblicato da Rizzoli. E come arrivano a noi questi libri? Perché non dobbiamo immaginarci, evidentemente i nostri ascoltatori lo sanno bene, tutti questi libri ben organizzati e allineati. C'è un grande lavoro filologico, proprio di organizzazione dei testi, di riorganizzazione dei testi per poi procedere alla traduzione.
Dunque, in realtà arrivano in maniera frammentaria perché la tradizione antica è manoscritta e quindi nella trascrizione l'opera è andata perduta, dimenticata, non più copiata. Addirittura in epoca bizantina ci furono diversi autori, due sono famosissimi, sono Zonara e Xifilino, addirittura fecero delle riduzioni, delle specie di riassunti con delle citazioni a tratto verbatim, cioè alla lettera, e in altri casi invece addirittura dei veri e propri bignami che servivano un po' anche a ridurre la mole impressionante di quest'opera e quindi a renderla più manuale e più maneggevole. Dall'altro lato serviva anche a preservare un testo che si andava lentamente perdendo. Quindi per ricomporre l'opera, diciamo, l'atto definitivo è stata quella di un grande filologo, che è il Boissevain, che per la Teubner, per la, una gloriosa, ecco, collana di edizione dei classici, tra il 1900 e il 1905 riuscì a ricostruire l'opera interamente con il testo originale a noi giunto per tradizione manoscritta e integrando tutte le lacune con questi autori bizantini, con vari frammenti cosiddetti excerpta, che vengono tolti da altre opere che hanno citato Dione, che già nell'antichità era considerato un autore molto importante, e ci ha lasciato questa opera che, basti pensare, che ormai è da più di un secolo che questa edizione critica viene tenuta come una sorta di pietra miliare, e ancora quella noi ci rifacciamo.
Si diceva un autore già molto importante, mi interrogavo sull'accoglienza all'epoca di quest'opera, come viene accolta?
Dunque, l'opera viene accolta, diciamo, non direttamente dai contemporanei, anche se noi di notizie in realtà non ne abbiamo molte, ma considerando il taglio fortissimamente critico nei confronti degli imperatori del tempo di Dione Cassio, evidentemente non c'era la possibilità di divulgare l'opera, fisicamente non si poteva fare nemmeno una specie di bestseller, ma chiaramente l'opera veniva letta in forma privata e da pochi, come dire, ascoltatori, da pochi consiglieri, da pochi confidenti, e l'opera aveva proprio lo scopo di essere divulgata nei periodi successivi. Questo dicasi in maniera particolare di alcuni imperatori come Commodo, come Caracalla, come Elagabalo, che erano imperatori che non tolleravano quelle che i greci chiamavano la parresia, cioè la libertà di parola, la cosiddetta manifestazione del libero pensiero.
Sulla quale poi anche Foucault si interrogherà ai tempi nostri, e anche lui non andava tanto per il sottile, va detto. Elagabalo, Caracalla, vi sono degli aneddoti che magari possiamo ricordare ai nostri ascoltatori?
Esatto, proprio perché questi libri, oltre ad essere dei libri di storia, sono anche dei libri che hanno tutta una tensione narrativa. Quella dei ritratti degli imperatori è particolarmente interessante. E di Caracalla, Dione è il responsabile principale, l'indiziato principale di averne fatto un ritratto terrificante, perché è fonte contemporanea ed è la matrice di tutte le fonti successive. Quindi il ritratto dell'imperatore crudele, dell'imperatore feroce, efferato, che non risparmia nessuno, ma che al tempo stesso ha un'indole profondamente nevrotica. Addirittura Dione narra degli atti più terribili, come per esempio la strage di Alessandria o addirittura l'uccisione del fratello. Fa uccidere il fratello, il giovane Geta lo fa uccidere in grembo alla madre addirittura, perché si era rifugiato presso di lei per salvarsi. O addirittura anche il primo tentativo che Caracalla fece per uccidere suo padre Settimio Severo per sostituirlo al trono nel 210 d.C., e Dione quasi lo descrive in maniera sprezzante questo episodio, perché Caracalla in realtà cavalca dietro il padre, non ha il coraggio di estrarre completamente la spada e di trucidarlo, e in realtà sarà poi Severo ad accorgersene, a chiamarlo da parte e a spiegargli come, da che parte gira il mondo, cioè devi imparare a fare una congiura come si deve. Questo poi renderà il ragazzo molto più tranquillo e aspetterà poi il turno per diventare imperatore. E al tempo stesso muore in una maniera quasi, quasi ridicola, e Dione lo registra anche in maniera impietosa, perché l'imperatore a un certo punto si deve assentare dalla colonna dell'esercito per svolgere un bisogno un po' urgente, e viene proprio preso a tradimento, accucciato dietro un cespuglio da un drappello di pretoriani che lo uccidono, per poi sostituirgli il successore di turno, poi sarà l'imperatore Macrino.
Abbiamo appena accennato alle fonti, ma credo che sia davvero interessante negli ultimi due minuti che abbiamo a nostra disposizione magari accennare a quali sono state le fonti di Dione.
Le fonti di Dione, per tutto il periodo che arriva, diciamo, al suo della contemporaneità, utilizza fonti di prima mano, fonti a noi conosciute e anche fonti a noi sconosciute. Essendo un senatore, evidentemente aveva accesso alle librerie, agli atti del Senato, agli archivi del Palatino. Mentre per quanto riguarda la contemporaneità, si può dire che è il suo sguardo critico e attento agli avvenimenti, essendo poi un senatore, la fonte reale di tutte le sue osservazioni. Quindi anche la selezione di queste informazioni, che dipendono molto dal suo punto di vista di storiografo.
Allora, io voglio ricordare l'appuntamento intanto domani alle 18, Liceo Lugano 1, la presentazione di questo volume che esce per i classici greci e latini della BUR, la Biblioteca Universale Rizzoli, Casso Dione, Storia Romana, è il nono volume. L'ha tradotto, e sarà lui a presentarlo, il professor Alessandro Stroppa, che è stato nostro ospite in studio. Intanto, naturalmente, grazie molte per essere venuto a trovarci proprio fin qui in studio. Sarà il protagonista della serata domani, insieme all'esperto di storia romana Alessandro Galimberti, che è autore dell'introduzione al volume. Tutto questo avverrà domani. Grazie molte per essere stato con noi. Una risentirci, a presto.
Grazie a voi dell'ospitalità.